Io vi apro una curiosità giusto per rompere il ghiaccio, ma volevo chiedere che relazione c'è tra l'alternanza di incarnazioni tra maschio e femmina e l'alternanza tra lo sviluppare se stessi e lo sviluppare le comunità. Cioè, volevo chiedere, sono cose che magari, siccome sono due polarità da una parte e dall'altra, coincidono in un certo modo tra prima e tra...
Non penso che ci sia un rapporto così stretto, sono due alternanze diverse che succedono parallelamente, altrimenti entreremo nella vostra difficoltà di dire un'incarnazione maschile è di natura, che non è vero in fondo, ma ci troveremo a dire che un'incarnazione maschile è di natura un'incarnazione che favorisce l'individualità, invece un'incarnazione femminile è di natura un'incarnazione che favorisce la comunità. Sono sicuro che molte donne si ribellerebbero contro un'affermazione così, perché sia nel maschile sia nel femminile è possibile mettere in primo piano sia la comunità sia l'individualità. Quindi non c'è una generalizzazione che vada l'uno all'altro, è una questione individuale. Si può sia come donna preferenziare la comunità o l'individuo, e anche come uomo si può preferenziare sia la comunità sia l'individuo. Sono d'accordo le donne?
Mi piacerebbe avere dei chiarimenti riguardo a quello che ha detto ieri, parlando del fatto che quando una persona non riesce, diciamo, a conquistare quello che un determinato periodo di civiltà le offre con condizioni, questa cosa viene persa. E pensavo che siccome abbiamo 2100 rimpianti, no? E mi ricordo che Steiner, forse proprio nelle manifestazioni del karma, parla del fatto che in questo arco di tempo in generale abbiamo due incarnazioni, in generale, e una maschile e una femminile. Quindi dobbiamo pensare che, per esempio, adesso in questo nostro arco di tempo noi abbiamo solo queste due incarnazioni per conquistare un'anima cosciente.
Se sono poche due incarnazioni.
Grazie.
Il concetto di una incarnazione, supponiamo, come dice lei giustamente, è giusto quello che diceva, che in linea generale, come regola, in ogni periodo di cultura dove le condizioni evolutive sono di carattere specifico e rimangono sostanzialmente le stesse e poi cambiano profondamente nel periodo successivo, ognuno di noi ha la possibilità di incarnarsi una volta con maschio e una volta con femmina. Il contenuto reale di questa affermazione non è che ciascuno di noi nella sua incarnazione femminile, nella sua incarnazione maschile, deve vivere direttamente tutti gli aspetti di questa epoca. Ciò che noi viviamo a livello di percezione diretta, di interazione diretta, è limitato, ed è questo il senso della sua domanda, è limitatissimo di fatto. Invece è illimitato, cioè è totale, a livello di ciò che ci è reso possibile divenire interiormente in base a queste poche esperienze che noi abbiamo, perché queste esperienze sono tipiche. Tutti noi che siamo incarnati adesso, siamo qui tutti incarnati, siamo esposti a condizioni evolutive che noi non dobbiamo, nessuno di noi vuole vivere in tutti gli aspetti, che sarebbero inesauribili. Neanche 100 vite sarebbero sufficienti per vivere tutti gli aspetti. Invece ciò che è importante è che qualsiasi elemento viviamo ci porta incontro il carattere essenziale dell'epoca in cui viviamo. Quindi noi possiamo avere accesso al carattere essenziale, quindi a tutti gli elementi essenziali della nostra epoca, in ogni esperienza, addirittura in ogni esperienza. Si tratta di coglierli e di viverli. Perché i caratteri essenziali di questa epoca sono presenti in ogni fenomeno di questa epoca. Quindi non è una questione di quantità, ma è una questione di qualità. Ecco perché bastano due incarnazioni. Se ce ne sono di più, non sono in vista dell'evoluzione dell'individuo, ma sono in vista di una missione per l'umanità. Per esempio, Steiner diceva a coloro che già coltivavano la scienza dello spirito all'inizio del secolo, ha detto: tutti voi, signore e signori, no, tutti noi, se il primo anche lui, saremo di nuovo incarnati alla fine del secolo. Questo caso di eccezione, di accorciamento del periodo tra morte e nuova nascita, in linea di regola, in linea di massima, non è tanto per in vista dell'evoluzione propria e individuale di ciascuno, ma in vista di una missione, di un compito nei confronti dell'umanità. Perché in senso qualitativo, non quantitativo, ma qualitativo, avendo vissuto il carattere fondamentale di un'epoca in chiave maschile, in chiave femminile, non manca nulla. Proprio non manca nulla. Ma mancherebbe metà del qualitativo se uno vivesse questa realtà soltanto come femmina o soltanto come maschio. Allora sì, mancherebbe una metà del qualitativo. Ma ripeto, in chiave quantitativa neanche 100 vite sarebbero sufficienti per esperire direttamente tutto quello che quantitativamente si può esperire. Quindi si tratta in ogni esperienza di cogliere questa esperienza come sintomo degli aspetti essenziali che ogni esperienza può contenere dell'epoca in cui viviamo. In altre parole, si tratta in ogni esperienza di esplicare in pienezza le forze dell'anima cosciente. Perché di questo si tratta nel quinto periodo di cultura, di acquisire le forze dell'anima cosciente.
No,
non sento nessuno. L'individuo non è solo per te, è anche per gli altri.
Ho capito senz'altro male, ma Elia, Giovanni Battista,
Raffaele
Pavis, quattro, cioè quattro di tre, Dominando.
Come?
Cioè, ne ha fatto uno in più. Ho capito male. C'è un'incarnazione in più?
No, si tratta di Elia e una personalità. Ma signora mia, noi parlavamo della norma generale. Lei crede che un individuo come Elia accetta di entri soltanto nella norma generale? Si tratta di una individualità un pochino eccezionale. Se noi vogliamo considerare la norma generale, non andiamo certo a prendere Giovanni Battista, che è via. Mi spiego, mi sono spiegato.
Dunque, mi pare però di vedere che c'è poca possibilità di recupero, perché noi abbiamo anche detto certe condizioni si devono ottenere nel momento particolare. Quindi io in generale vedo poche condizioni di recupero. Noi abbiamo anche detto che basta poco perché il bene non sia attuato, no? Mentre il male è caratterizzato anche da una piccola cosa. A questo proposito volevo anche un approfondimento sulla frase del Vangelo che hai citato ieri, quando Gesù dice: io non sono buono, a proposito, maestro buono, no? Uno solo è buono. Vorrei capire meglio chi è questo uno solo buono.
Non dice io non sono buono.
Non dice io non sono buono.
Dice perché è già buono. sarebbe una cosa brutta se dicesse io non sono il buono.
Ma uno solo è buono.
Uno solo è buono, il padre dei cieli. Il padre dei cieli. In altre parole, questa frase che dove Cristo in fondo rifiuta l'affermazione del buono in senso assoluto, è un'affermazione dell'evoluzione, quindi un'affermazione della libertà. Se il Cristo fosse buono in senso assoluto e non dentro all'evoluzione del buono, non potrebbe dire di essere diventato umano. Perché l'umano, l'essenza dell'umano non è di essere buono, ma è di essere nel divenire buono. Quindi è il processo del conseguimento del bene, non aver già conseguito il bene. In altre parole, di Cristo vuol dire il bene umano non è di essere buono, di essere già buono, di essere automaticamente buono e di sedersi, ma il bene specificamente umano è di sempre di nuovo conquistare il buono, conquistare il bene. In altre parole, Cristo dice il bene umano, e Cristo vuol dire in questa frase, il bene umano non è una questione, non è una cosa di una conquista già avvenuta, il bene umano è dinamismo evolutivo. Questo è il bene umano specifico, il bene umano ciò. E lo vedremo oggi o domani parlando del Faust, vedremo che la scommessa dell'essere del male, il Mefisto, la scommessa del Mefisto, in che cosa consiste? Consiste nel portare l'essere umano a un'esperienza tale che dice fermati, arrestati, per fare l'ottimo. Ah, se potessi restare qui per sempre. Pietro sul monte che dice facciamo qui tre tende. In altre parole, il male umano è l'arrestare. Il bene umano è non arrestarsi mai. Quindi Cristo rifiuta una bontà già acquisita. Perché una bontà già acquisita non è più umana. La bontà specificamente umana è sempre una bontà, è sempre un bene in via di acquisizione. Perché una bontà già acquisita non è più un bene umano? Perché soglie subito il manto luciferico di identificarsi col passato e incullarsi sugli allori, come si dice in italiano. E allora l'essere umano è morto. Quindi è un'affermazione del Cristo, queste affermazioni sono provocazioni al pensiero, le più forti che ci siano. Perché mi chiami buono? Se tu mi chiami buono, la tua visione del bene è di una cosa che in realtà già conseguita. E Cristo dice no, il bene umano non è mai una realtà già conseguita. È il dinamismo stesso, è l'intenzionalità stessa dell'essere. Ecco la frase del maligno, la vita comoda è una vita felice.
Il discorso del recupero su...
Il discorso del recupero, sono sempre volte che voglio dire. Ritorniamo alle due affermazioni fondamentali e poi vediamo un pochino cosa, che si tratta di cose complesse. Un'affermazione fondamentale è che la costellazione dei fattori evolutivi, delle condizioni evolutive, non si ripete mai. Perché se la stessa costellazione di fattori evolutivi si ripetesse anche soltanto due volte, avremmo nel cosmo una ripetizione dell'uguale. io ho detto una definizione di linguaggio sarebbe l'inizio della mancanza di fantasia morale da parte delle entità creatrici. E io ho posto questa ipotesi come un'ipotesi di assurdo. Di fondare l'assurdità ci potrebbe raccontare. Quindi l'altra affermazione che resta è che la costellazione dei fattori evolutivi non si ripete mai, quindi è sempre il mondo. In altre parole, ciò che viene reso possibile alla conquista umana è sempre qualcosa di nuovo, ma proprio questo è bello, che l'umano è inesauribile. L'umano essendo inesauribile per natura, sono inesauribili, non si ripetono mai, le condizioni esterne che sono fatte, che sono congegnate per provocare, per suscitare, per tirar fuori dall'uomo, proprio queste, per esplicare questo umano. Ora la domanda è, quando un essere umano omette di diventare ciò che gli viene reso possibile in una costellazione ben precisa, perché questa costellazione di fattori cosmici è ben precisa, quindi rende possibile l'esplicazione di dimensioni umane ben specifiche. Io non le esplico, ometto di esplicarle, passa il tempo, e la costellazione infinita di fattori cosmici diventa un'altra. E a questo punto sorge la domanda, in che modo c'è una possibilità di recupero di quelle realtà interiori e umane che di fatti avrebbero trovato il corrisposto perfetto in un tempo passato e dove ora ci troviamo in tempi dove il corrisposto perfetto non c'è più. In altre parole stiamo dicendo che un recupero totale non è possibile. Perché un recupero totale sarebbe possibile soltanto se si ripetesse di nuovo in tutto e per tutto, e i fattori sono infiniti, la stessa costellazione di 100 anni fa, di 2000 anni fa. Però l'affermazione che un recupero totale non è mai possibile non significa che non c'è nessun recupero. Perché tra il 100% e lo 0% ci sono vari gradi. E quindi le cose si complicano. Prendiamo un esempio concreto. Una individualità si vuole incarnare perché ha deciso che questo uomo e questa donna devono essere, li vuole come papà e come mamma, in base a secoli e millenni di karma, di intreccio comune nei loro esseri spirituali. Quindi c'è la decisione di una continuazione di karma tra questi tre esseri che già si appartengono da molto tempo. Ora, per fattori umani, che non lo conosciamo, c'è la decisione, sulla quale noi adesso non vogliamo sindacare, né in un senso né in un altro, c'è la decisione, dopo che questo processo incarnatorio già era cominciato, quindi è chiaro che c'è la volontà del Dio superiore, del nascituro, di fare di queste due persone il suo papà e la sua mamma, c'è un'interruzione, ciò che noi chiamiamo la volta. Si pone qui la domanda, a un livello, vedete, più adesso concreto, singolo, è possibile non recuperare? Se è vero che questo karma impende e quindi il karma non si può aggirare, che questo conto karmico va continuato, e se è vero che le condizioni per continuarlo erano queste le migliori, non valendosi, omettendo di avvalersi di queste condizioni, sarà possibile che questi tre recuperino il karma che devono continuare a svolgere la loro, pur avendo omesso di esplicarlo nelle condizioni ideali. Supponiamo che in base all'esperienza fatta di questa volta, entrambe le persone dicono, avevamo pensato che fosse una cosa più facile, adesso ci rendiamo conto che invece la cosa è molto più larga. Supponiamo che comincino a imparare i misteri del karma, a rendersi conto che non si tratta soltanto di una vicenda della materia, ma si tratta di una realtà infinita del rapporto karmico di queste tre individualità. E supponiamo che in base a questo cammino, nel giro di pochi mesi forse, decidono di aprire la porta di nuovo a una incarnazione. La scienza dello spirito ci dice: c'è una possibilità, se questa individualità ha potuto aspettare fino a questo momento, ha potuto aspettare qualche mese, c'è ben la possibilità che interessa. Quindi c'è la possibilità che sia la stessa individualità a ricadere. Tutto dipende da quali sono i fattori più importanti. Per una individualità che si incarna, i fattori più importanti sono il padre e la madre, e quindi aspetterà, accetterà tanti altri fattori di disarmonia, purché questo, che è il più importante, sia previsto. Però Rudolf Steiner ci dice che adesso l'evoluzione è già a un punto tale dove per sempre più individualità che si incarnano c'è un fattore che è ancora più importante dei genitori, un fattore karmico, è quello della realtà climatica e geografica nella quale questa individualità si vuole incarnare. Quindi accetterà che magari anche i genitori siano la seconda o la terza scelta migliore. Naturalmente, se la prima scelta non va, si prende la seconda, se anche la seconda non va, si prende la terza. Facciamo sempre così nella vita. Quando facciamo qualcosa, scegliamo i fattori migliori. Se poi non va così, prendiamo il secondo, prendiamo il terzo. Io mi metto un'auto ideale che vorrei comprare, però i soldi non bastano, quindi la seconda. Se non basta neanche la seconda, quindi la terza scelta. Cioè è sempre così, che dove non è possibile andare per fattori ideali, e i fattori sono tanti in ogni fenomeno, si va per compromesso. Però ognuno ha una scala di valori, delle cose che sono le più importanti, e lì resisterà maggiormente a un cambiamento, e le cose che sono meno importanti. Quindi abbiamo individualità per le quali le condizioni climatiche e geografiche sono le più importanti. E Rudolf Steiner dice: se questa individualità vuole esperire l'etericità di questo luogo dove c'è un lago oppure dove c'è la montagna, si incarnerà in quel luogo. E se questi genitori, che sarebbero stati migliori, non si offrono come sostrato per l'incarnazione, prende la casa vicina. E forse nella casa vicina ci sono persone meno, karmicamente meno come secondo lui, però gli hanno la possibilità di entrare in comunicazione con queste forze eteriche della terra, che sono le più importanti della sua incarnazione. Quindi i fattori evolutivi sono tanti. La mia affermazione fondamentale era che non esiste una recuperabilità totale. Facciamo questa ipotesi, giochiamo un pochino questa ipotesi. Se ci fosse una recuperabilità totale, cosa significherebbe? Che non c'è evoluzione, che non c'è libertà. Significherebbe che tutto resta uguale e quindi non c'è libertà. Quindi è intrinseco alla libertà che non ci deve essere una recuperabilità totale. Perché recuperabilità totale significa che il tempo rimane tutto uguale, i fattori evolutivi rimangono sempre uguali. E questa riflessione ci porta alla serietà morale della libertà. Perché una recuperabilità totale significa che non è mai possibile omettere qualcosa. Tra l'altro, se tutto è assolutamente recuperabile, nulla è omissibile. Segue? Sì, segue.
Però ci sono eventi che si ripresentano più volte per far imparare quella stessa lezione finché uno non la impara.
Sì, imparazione. Con variazione. Con variazioni, quando i genitori vogliono far capire qualcosa al bambino piccolo, no? Non capisce una volta, ci riprova, è una ripetizione tale e quale dello stesso fenomeno, no? Vario sempre. Una ripetizione dell'uguale non c'è, è una stazione. Non si sente.
importante è arrivare al fine, quindi se in un modo o in un altro, perché mi pare che vi dicevo anche l'altra conferenza che ci sono 7 modi per poter raggiungere gli scopi, quindi l'importante è raggiungere il fine, poi si prende in un modo o un altro, cioè, visto che ha più modi, più interazioni.
Ciò di cui noi stiamo parlando è il momento, il kairos, il concetto di kairos, che c'è un momento in cui i fattori evolutivi sono i migliori per una data cosa. E perciò questa cosa è previsto che avvenga adesso. Adesso lei sta dicendo, beh, se non avviene adesso avverrà un po' più tardi. No, più tardi i fattori non saranno più quelli ottimali. I fattori ottimali per ogni cosa ci sono una volta sola, altrimenti non ci sarebbe libertà. I fattori ottimali per ogni conseguimento dell'umano ci sono una volta sola, altrimenti il tempo sarebbe tutto uguale.
La propria identità. Ora, per l'esperienza che ho avuto io e tante persone di conoscenza, anche i miei figli, eccetera, io ho trovato che la vita di gruppo è molto stimolante proprio per trovare la propria identità, perché quando un gruppo è intelligente, ma se è un gruppo tipo, non so, i bambini di Dio, la terapeuta, quelle comunità che fanno prigioniero una persona e lo isolano da tutti, no? Ma sono state anche smascherate e tanta gente è riuscita a ritornare poi in famiglia. Ma nel gruppo io ho visto che c'è la possibilità di studiarsi, confrontandosi con gli altri, di trovare qual è la propria strada e di svilupparla bene. Ed anche lo so, anche a Findon, in Scozia, ho visto che la gente segue quelli che sono i suoi talenti, però fa anche una vita comunitaria per avvicinarsi agli altri e avere un dialogo con gli altri. E questo mi sembra molto positivo, anche delle persone che non hanno una volontà né un carattere proprio, nella vita di gruppo a contatto con gli altri riescono a trovarla e a svilupparla, quindi in questo caso il gruppo è positivo, dopo quando ne escono hanno la loro strada, così ho trovato, come posso sbagliare. Poi perlomeno l'esperienza che ho fatto io, ma non ho fatto capire questo, delle persone che proprio erano perse nella vita hanno ritrovato la vita attraverso tutti gli amici del gruppo, anche quello spiritualista russo Michael Ivanov, che dice che sia la preghiera che le azioni di gruppo sono molto più efficaci per l'individuo per trovare se stesso e per raggiungere Dio, essere tutti uniti in una stessa cosa. Poi volevo dire un'altra cosa, quella della vita, che chi sceglie la vita comoda perde se stesso, però io credo che non esista al mondo una vita comoda, perché uno può essere comodo finanziariamente, può avere drammi familiari che lo distruggono, può avere una vita facilissima in famiglia, avere nei rapporti della gente con la famiglia e avere problemi di lavoro finanziari tremendi, può avere tante cose, famiglia e mezzo va bene, ma può avere dei disturbi suoi assimilato, che ha ereditato disturbi, non so, mentali, la terapia o disturbi di salute che lo disturba, quindi la comodità credo che assoluta non esista per nessuno, mi sembra. Poi un'altra cosa è quella cosa della longevità, non ho capito perché è così colpevole, cioè, per me bene, chi vive molto a lungo, io mi è capitato così verso la comunità, perché io mi è capitato di assistere delle persone, una è morta a 97 anni, una 90 anni, che per 10 anni hanno pregato Dio di prendere, dice, ma perché ci lascia qua e prende tanti giovani? quindi non è che è uguale alla scelta, quando viene lo zap viene dalla sua, non è che lui è. Poi un'altra cosa è quella cosa della longevità. Non ho capito perché è così colpevole, cioè per me chi vive molto a lungo, io mi è capitato di assistere verso la comunità, perché io ho capitato di assistere delle persone, una è morta da 70 anni, da 90 anni, che per 10 anni hanno pregato Dio di prenderli, dice ma perché ci lascia qua e prende tanti giovani? Quindi non è che è uguale alla scelta, quando viene lo zap viene da lassù, non è che lo viene. O si fa aspettare e fa spasimare nel suo arrivo, come tante persone anziane dicono, e io l'ho conosciuta, o arriva troppo presto, perché io ci sarà una ragione, non lo so, però è un mondo difficile che non se lo scelga. Quelli che si suicidano, che allora è una cosa un po' eccessiva, direi, ecco, di troncarli.
Grazie. Quello delle persone anziane, credo che lei abbia preso, fanno una cosa molto bella a restare connessi col corpo, proprio perché questo consumare la materia, grazie alla presenza dello spirito umano dentro la materia, è l'esercizio dell'umanità, dell'essere umano. E la terra che arriva a vedere la materia di nuovo vibrarsi nel cosmo è molto grata, proprio la terra, tutti gli esseri della terra, gli esseri elementari delle piante, gli esseri elementari delle pietre, dei minerali, gli esseri elementari degli animali, sono molto grati alle persone anziane che consumano umanamente la materia.
Parlate di vecchi,
non
si decidono a morire,
allora... No, persone che diventano molto vecchie.
Ma non è loro che si decidono, è la faccia da sotto che non decide a fare niente.
Poi le sue riflessioni sul gruppo, certo ci sono gruppi che funzionano bene e gruppi che funzionano meno bene. Io dicevo, il gruppo è la spada a doppio taglio dell'evoluzione. Ci può essere un'esperienza di interazione. Il gruppo è interazione umana tra esseri umani. C'è un tipo di interazione tra esseri umani che favorisce ogni essere umano, rendendolo sempre più individuale e sempre più aperto all'universale, e c'è un tipo di interazione che invece tende a rendere ogni individuo meno umano, nel senso che gli porta via sempre di più ciò che è individuale e gli porta via sempre di più l'apertura a ciò che è universale. Tutte e due le cose sono possibili. Però il fatto che un gruppo funzioni in un modo o in un altro, a chi è dovuto? A ogni individuo che fa parte del gruppo. L'origine della volontà vera e propria non è mai in una realtà impersonale. In una realtà impersonale, nel gruppo come tale, non può mai sorgere un impulso volitivo. Se vogliamo ritornare agli impulsi volitivi originali e ai pensieri originali, dobbiamo ritornare a ogni individualità umana. Lì sorgono pensieri originariamente e impulsi volitivi in modo originario. Non il gruppo non può volere nulla. C'è una volontà di gruppo? No, una volontà di gruppo non è mai esistita, è un'astrazione. Una volontà di gruppo esiste quanto esiste il Dio di certi teologi. È una estrapolazione metafisica, non c'è una volontà di gruppo, una certa, il gruppo non è una realtà. Il gruppo non è una realtà, il gruppo è un insieme di relazioni tra esseri. Ma la realtà sono gli esseri,
Quindi per trovare la realtà dobbiamo ritornare all'essere individuale. Per non parlare della volontà di popolo. La volontà di popolo, la cosiddetta volontà di popolo, è la volontà di alcuni individui che hanno il potere di estrapolare e di imporre la loro volontà, che è individuale nella sua origine, su altri esseri umani. Ma ditemi come fa un popolo a volere qualcosa. Chi vuole qualcosa nella volontà del popolo?
È il karma di popolo.
Ma cos'è il karma di popolo? È fatto del karma di ogni individuo e del rapporto, degli rapporti che siano stabiliti.
Ma l'arcangelo del popolo, lei ha parlato di un arcangelo.
Sì, l'arcangelo del popolo, certo che ha delle ispirazioni che riguardano o che vorrebbe comunicare a 60 milioni di persone. D'accordo? Nell'arcangelo queste ispirazioni sono ispirazioni di un essere spirituale ben preciso. E il modo di recepirle è di nuovo individuale o di non recepirle. Mi spiego? Cioè, l'interazione tra l'arcangelo e ogni membro di un popolo è di nuovo un'interazione personale, individuale, non impersonale. In altre parole, per vedere concretamente in che modo la volontà dell'arcangelo, dello spirito di popolo, opera dentro al popolo, dobbiamo andare a vedere in ogni individuo in che modo ogni individuo si apre o non si apre alle ispirazioni dello spirito di popolo.
Qui non esce la problematica della divisa, non so, arriva di popolo italiano che non riesce a vincere la sindrome della divisa, non so, la divisa da carabiniere, la divisa da prete, la divisa da scout, la camicia verde, perché comunque non riesce a liberarsi dalla sindrome del gruppo, anche diciamo gli interisti, non so, gli obiettivi, hanno sempre questo problema che non riesce a liberarsi, devo avere una divisa. Perché questo arcangelo questo potere?
No. La divisa, ogni tipo di divisa, non è mai un'ispirazione dello spirito del popolo, è sempre un'ispirazione dell'antispirito del popolo. Perché la divisa è un fattore di unificazione, di liberamento. Invece, l'arcangelo, lo spirito del popolo, vuole ciò che è comune in vista dell'individualità di ciascuno. In altre parole, lo spirito di un popolo vuole la realtà di popolo come strumento per il cammino di ognuno, perché ognuno in quanto essere umano è fine assoluto, ma può essere strumentalità. Invece è proprio il carattere fondamentale del demone del popolo, del demone del gruppo, di volere ogni individuo come strumento per il gruppo. Ecco la divisa. E la divisa è il motto del nazionalsocialismo, in realtà. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Tu sei nulla, il tuo popolo è tutto. Ecco il demone del popolo. Questa è l'ispirazione fondamentale del demone del popolo. Questo è il senso intrinseco di ogni divisa. Perché dove il gruppo è per l'individuo come dovrebbe essere, non c'è divisa, perché ognuno è diverso. Però l'interazione che è reale, l'interazione è per favorire proprio l'emergere e l'esprimersi in un modo genuino di questa varietà, perché è nella varietà, proprio nel coltivare l'unicità di ogni individuo che il gruppo diventa sempre più ricco. Qual è lo scopo dell'organismo? Il principio dell'organismo? Di uniformare tutti i membri in modo che tutti i membri facciano la stessa cosa? No? L'interazione, quindi l'elemento di gruppo è tale che il cuore diventa sempre più puramente il cuore. I polmoni diventano sempre più puramente i polmoni, il cervello diventa sempre più puramente il cervello. Non c'è uniformazione. L'uniformazione è sempre un'ispirazione del demone, del gruppo. perché l'uniformazione uccide l'umano, che si esprime in un modo individuale e unico in ogni essere umano. Però, essendo il nostro passato, passato di infanzia dell'umanità, un passato di gruppo, è chiaro che la grande tentazione è di voler sempre rendere il gruppo più importante, di voler presentare il gruppo come se fosse più importante del singolo. Nell'incontro con la Samaritana dice a Cristo: ma tu pensi di essere più importante, di valere di più che in tutta la nostra tradizione? Giacobbe, forse Giacobbe, cinque libri di Modesta. E il Cristo risponde: certo che l'individuo è più importante del gruppo, perché nel gruppo non c'è ancora l'individuo, quindi nel gruppo non c'è ancora l'umano, nel gruppo in quanto gruppo. Quindi l'individuo, certo che è più importante del gruppo. Ecco perché c'è più festa in cielo per l'una pecora che si è staccata dal gregge, quindi ha terminato di essere soltanto ombra del gruppo, si è individualizzata, c'è più festa in cielo per l'essere umano che si individualizza che non per l'essere umano che resta soltanto un gruppo, gregge. Perché nel gregge nessuno è responsabile, soltanto il pastore. Ma il tempo dei pastori è finito, non soltanto di quelli protestanti, dei cattolici, ma di tutti.
Ma non tutti i gruppi sono dei greggi, in certi gruppi si arricchiscono con l'acqua che si è
ricchiuto. Quelli sono i gruppi che funzionano lei.
No, forse anche un po' lunga. Quindi abbiamo poco tempo, io mi sono sempre...
Se la domanda è lunga facciamo solo la domanda.
No, no, la risposta è lunga, la risposta, la domanda è breve. La domanda è completa, la risposta sarà lunga. Allora, io mi sono sempre interrogata su quale missioni l'umanità possa aver compiuto per dare luogo a fenomeni gravissimi come il nazismo e anche lo stalinismo, bisogna che ce lo mettiamo, anche se hanno caratteristiche diverse. E perché la vittima è stata prevalentemente il popolo ebraico? Che cosa doveva imparare il popolo ebraico attraverso queste esperienze?
Qui entriamo in cose molto grandi, quindi ha ragione, la risposta sarà molto breve. Anche perché l'ho detto. Io penso, faccio solo un accenno, quindi non è un avvio di pensiero. Credo che risulta sia dalla storia, anche dalla scienza dello spirito, che c'è un karma molto particolare, molto speciale, sia del popolo ebraico, sia del popolo tedesco, se vogliamo, del centro dell'Europa. E questi due popoli hanno tra di loro un karma molto misterioso e molto speciale nell'umanità. E questo perché? Perché il popolo ebraico oggettivamente, qui non si tratta affatto di riferirsi a ciò che ciascuno di noi è o non è, oggettivamente il popolo ebraico ha avuto prima di Cristo, era l'unico popolo che ha avuto prima di Cristo la missione di far sorgere nell'umanità la coscienza morale. E perciò la preparazione immediata per l'incarnazione del Cristo era possibile soltanto nel popolo ebraico. Questo è il concetto di popolo eletto. E c'è una legittimità nel parlare di un popolo eletto, riferendosi al popolo ebraico, prima di Cristo però. Perché questa elezione termina, o culmina, e si compie, con l'avvenire dell'universalmente umano. Con l'avvenire dell'universalmente umano. Ora, io ho parlato diverse volte di queste cose in Germania, anche perché chi è nato in Italia può parlarne un po' più liberamente, per i tedeschi è più difficile parlarne. direi il popolo ebraico aveva la missione di preparare l'impulso del figlio, e il popolo tedesco aveva e ha la missione di preparare, conoscenza dello Spirito, l'impulso dello Spirito Santo. Quindi, così come il popolo ebraico aveva una missione particolare nell'umanità affinché sorgesse nell'umanità l'impulso del Cristo, del Figlio, così tutti i presupposti culturali specifici della lingua tedesca, del popolo tedesco, pensate all'idealismo, pensate al dualismo, hanno lo stesso un rapporto analogo con l'impulso dello Spirito, che io chiamo la scienza dello Spirito. Io considero la scienza dello Spirito, inaugurata in questo secolo, come uno dei fenomeni fondamentali dell'avvento dello Spirito Santo, preparato per 2000 anni dal lavoro del Cristo, del Figlio, dell'umanità. Ora, questi due popoli che hanno avuto e hanno questo compito così misterioso, così immenso e pieno di responsabilità, di preparare l'impulso del Figlio e di preparare l'impulso dello Spirito Santo, nella misura in cui questi due popoli operano nell'umanità una omissione del loro compito. Il compito del popolo ebraico era di sfociare, di preparare l'universalmente umano. E il compito del popolo tedesco era di preparare l'esperienza dell'individualità dello Spirito Santo come esperienza dell'individualità libera. Nella misura in cui questi due grandi impulsi del Figlio e dello Spirito Santo, che si riferiscono come preparazione, come sostrato a due popoli ben specifici, nella misura in cui c'è un male collettivo di omissione, sorge, deve sorgere un karma di dolore, di sofferenza immensa, come richiamo a recuperare l'irrecuperabile di queste omissioni, e questo karma dovrà congiungere questi due popoli in un modo in cui nessun altro popolo è congiunto. E quindi c'è un karma misterioso e unico che congiunge il popolo ebraico al popolo tedesco, perché oggettivamente il popolo ebraico aveva una missione del tutto unica per preparare la venuta del Figlio, e il popolo tedesco aveva e ha una missione del tutto unica per preparare l'esperienza dello Spirito Santo, in altre parole l'esperienza dell'individualità autonoma e libera dell'essere umano, che si esperisce in quanto essere spirituale, creante, autonomo e libero.
E può essere letto in questo senso quel discorso che faceva prima di giovani morti in guerra che possono portare
fa parte proprio di questo. Coloro che sono scesi con l'intenzione di morire giovani proprio in questa guerra che ci ha presentato il mistero di questi due popoli, sapevano cosa
nulla è effettivo praticamente il discorso.
Sì. Nulla viene a caso.
Senta, ritornando al discorso di più del recupero totale o parziale di alcune esperienze, l'ultima cosa, volevo chiedere se uno che non attua un'esperienza iniziante, un percorso iniziante, non recupera abbastanza o tutto, addirittura.
La risposta la rimandiamo. Buona presentazione.